Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutti i fisici su questa lista si sono suicidati negli ultimi 2 mesi, spiegò il generale Chang. Wang rimase impietrito. Pian piano i suoi paesaggi in bianco e nero sbiadirono nelle tenebre della sua mente. Le fotografie non mostravano più la figura di Yang Dong in primo piano e i suoi occhi vennero cancellati dai cieli. Quei mondi erano morti. Quando è successo? Domandò Wang in tono piatto. Negli ultimi 2 mesi, ripeté Chang. Voleva sapere dell'ultimo nome, vero? Shi, che gli sedeva accanto, parlò con una certa soddisfazione. Lei è stata l'ultima a suicidarsi. 2 giorni fa. Overdose di sonniferi. È morta in pace. Non ha sentito dolore. Per un istante Wang fu riconoscente al poliziotto. Ma perché? Volle sapere. Le vedute senza anima di quelle fotografie continuavano a balenargli in testa. Il generale replicò: possiamo essere sicuri solo di una cosa. Si sono suicidati tutti per lo stesso motivo. È difficile da spiegare. Forse per noi che non siamo scienziati è addirittura impossibile comprenderne la ragione. Il documento contiene stralci delle lettere che hanno lasciato prima di uccidersi. Tutti potranno esaminarle dopo la riunione. Wang sfogliò le lettere sbrigativamente. Sembravano tutte lunghi saggi. «Dottor Ding, le spiace mostrare la lettera di Yang Dong al professor Wang?» La sua è la più breve e la più rappresentativa. Wang aprì la busta e ne estrasse un foglio sottile, dalla forma irregolare, emanante una leggera fragranza, non di carta, ma di corteccia di betulla. Sopra vi era scritto in caratteri eleganti: «Tutte le prove portano a una sola conclusione. La fisica non è mai esistita e mai esisterà. So che mi sto comportando in modo irresponsabile, ma non ho scelta».
Thank you. Uno dei più grandi successi letterari, fantascientifici, degli ultimi anni non viene dal mondo anglosassone, ma dalla Cina. Il primo romanzo della serie ha vinto il premio Hugo. C'è chi ha definito il suo autore l'Asimov del XXI secolo. E presto arriveranno ben due serie TV tratte da questi romanzi di cui persino Barack Obama ha consigliato la lettura. Sto parlando della trilogia dei tre corpi e del suo autore, Cixin Liu. Siete sui canali di Fantascientificast. Io sono Angelo Frascella e questa è Evviva la Fantascienza, rubrica dedicata ai romanzi contemporanei del genere più amato da coloro che sognano le stelle. L'esplosione della fantascienza in Cina è avvenuta attorno al 2000, col favore della classe dirigente. Nel 2007 Neil Gaiman fu invitato alla prima grande convention di fantascienza sponsorizzata dal governo cinese. Chiacchierando con alcuni scrittori locali, venne a sapere che il genere era sempre stato osteggiato dal partito. Così chiese a un importante funzionario le ragioni di questo cambiamento. Quale fu la risposta? Il governo cinese era preoccupato del fatto che il proprio paese non fosse in grado di produrre nuove idee e nuove tecnologie. Per questo aveva inviato una delegazione negli Stati Uniti per studiare da vicino le persone che lavoravano nelle aziende leader del cambiamento. Una delle conclusioni principali della delegazione fu che molti di loro fossero avidi lettori di fantascienza. Per questo il partito decise di spingere il genere nel proprio paese. Il fenomeno è stato intercettato per la prima volta in Italia da Urania, che pubblicò fra il 2006 e il 2010 due raccolte di fantascienza cinese. La prima L'onda misteriosa curata da Frederick Pohl, la seconda Shi Kong China Futures, ed è in questa che mi sono imbattuto per la prima volta in un racconto di Cixin Liu, Il pianeta errante. L'idea del racconto è grandiosa quanto semplice. Il sole sta per esplodere anzitempo, trasformandosi in una gigante rossa. La soluzione che è stata trovata è quella di costruire degli immensi motori alimentati dalle rocce del pianeta in grado di spingere la Terra fuori dalla sua orbita alla volta di Proxima Centauri, un viaggio destinato a durare alcuni secoli. Nel racconto Liu spiega anche perché non sia stata scelta una più semplice evacuazione tramite astronavi, e questo non è l'unico aspetto del viaggio che viene analizzato nel racconto. Quindi, anche se l'idea può sembrare ingenua e far pensare a una fantascienza vecchio stile, basata principalmente sul senso del meraviglioso e sullo stupire il lettore, Cixin Liu la tratta in maniera coerente, con un approccio più vicino a quello della fantascienza hard. Se questa storia non vi sembra nuova, forse avete visto su Netflix il film che ne è stato tratto, The Wandering Earth. Si tratta di un disaster movie degno dei blockbuster di Michael Bay. Il film si concentra, infatti, sul rischio di collisione fra la Terra e Giove, e sullo spettacolare tentativo, a opera di un gruppo di eroici manutentori, di rimettere in funzione i motori andati in avaria, per sfuggire all'attrazione del gigante gassoso. Dal film potreste esservi fatti un'idea negativa di questo scrittore. Vi avviso invece che il racconto ha un altro tono, e ve lo dimostrerò con qualche spoiler. Cominciamo dall'incipit.
Vidi mai la notte, né le stelle. Non vidi mai primavere e autunni, né l'inverno. Sono nato nell'epoca che aveva tirato il freno, e quell'epoca era ormai al termine. Il pianeta Terra aveva appena smesso di girare. Ci vollero 42 anni per frenare il moto della Terra. 3 in più di quelli previsti dai calcoli della Federazione Intergovernativa. Mia madre mi raccontò dell'ultimo tramonto a cui l'uomo ebbe modo di assistere. Il sole scendeva lento, quasi immobile, sopra l'orizzonte. Il suo calare durò 3 giorni e 3 notti. Da quel momento in poi non vi furono più notte né giorno. L'emisfero orientale avrebbe vissuto un periodo di tempo, più di una decina d'anni, avvolto da un crepuscolo costante, poiché il sole non sarebbe più scomparso da dietro l'orizzonte e i suoi raggi avrebbero continuato a riflettersi per tutto il cielo. Fu durante quell'ultimo tramonto senza fine che io nacqui.
Vi dico subito che, a differenza di quello che accade nel film, il protagonista non è un eroe, ma un uomo comune. E attraverso di lui seguiamo i momenti di esaltazione, di paura, di disincanto che deve affrontare tutta quanta l'umanità nel mezzo di questa impresa. Il racconto all'inizio ci porta in una gita scolastica in cui il protagonista, ancora bambino, va a visitare i motori e vede per la prima volta il sole. Poi segue quel ragazzo nelle varie fasi della sua crescita, nelle perdite causate spesso dalle condizioni instabili in cui si trova il pianeta. Intanto la Terra percorre 15 orbite sempre più ampie per lanciarsi al di fuori del sistema solare. Ed è proprio nel corso dell'ultima di queste orbite che avviene il disastro. Perché la gente comincia a sospettare di essere stata ingannata. In tanti cominciano a sospettare che non sia vero che il Sole sta per trasformarsi in una gigante rossa. Ecco come arringa uno di questi la folla di fronte a lui.
Concittadini, il nostro pianeta è stato svenduto, l'umanità è stata svenduta, la nostra cultura, la nostra civiltà. Noi tutti siamo le vittime di una frode, di un inganno la cui mostruosità, la cui grandezza lascerebbe persino gli dèi senza parole. Il sole è ancora il nostro sole. Non è esploso, non esploderà ora né in futuro, esisterà in eterno. A esplodere sarà l'ambizione, l'insidiosa rapacità di quelli che ora ci governano. Hanno inventato tutto, tutto quanto, soltanto per mettere in piedi la loro dittatura. Sono loro che hanno distrutto la Terra, che hanno sterminato la civiltà dell'uomo. Cittadini, miei responsabili concittadini, impugnate le armi. Combattiamo per il nostro pianeta, per la nostra cultura. Dobbiamo rovesciare la Federazione. Prendere il controllo dei motori e riportare alla propria orbita il nostro pianeta. Via dal gelido spazio aperto in cui ci troviamo e di nuovo nel caldo abbraccio del sole.
Yeah. 的我们一起坐在海边看天，好像已过了千年万年。那天的大海天一样蓝，我们的地球阳光灿烂。
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante Alfa, ogni settimana lungo la rotta di Kessel. www.fantascientificast.com, email redazione @fantascientificast.com.
Live long and prosper.
Ecco, nel rileggere in questi giorni questo racconto mi ha colpito la precisione con cui, nel 2000, in un contesto sociale completamente diverso, Csikszentmihalyi riesce a interpretare l'animo umano in un modo quasi profetico. E questo è un altro punto da segnare a suo favore. Come già si poteva intuire da questo racconto, Csikszentmihalyi non è uno che ha paura di osare. E questo lo conferma ampiamente nella trilogia dei tre corpi, o meglio, se vogliamo chiamarla col suo nome originale ufficiale, la trilogia della rievocazione del passato della Terra. In questa trilogia, infatti, l'autore riesce a muoversi in diverse dimensioni. Si inoltre in avanti nel tempo, andando così in là nel futuro, come pochi altri davvero hanno osato fare. Si allontana nello spazio, si avventura nei meandri più misteriosi dell'universo e cerca di dare una spiegazione a tanti misteri legati all'origine del nostro cosmo. Ma non solo, all'interno di questo lungo racconto ci si trova di tutto. Storia della Cina, battaglie spaziali, realtà virtuale, la caduta di Costantinopoli, una risposta al paradosso di Fermi, complotti, miliardari, pazzi e superarmati degni di James Bond, scenari sul futuro del nostro pianeta, favole, storia d'amore, e tutto quanto in un insieme ben armonizzato e divertente. Partiamo dall'inizio. Vi avverto che non potrò fare a meno di dare alcuni spoiler, anche se cercherò di non esagerare. D'altra parte, un grosso spoiler vi arriva già dalla quarta di copertina, dove si legge: nella Cina della rivoluzione culturale un progetto militare segreto invia segnali nello spazio cercando di contattare intelligenze aliene, e ci riesce. Dunque, il contatto con gli alieni in realtà l'autore lo rivela abbastanza avanti nel corso del romanzo, e probabilmente non voleva scoprire le sue carte così presto. Comunque, il problema dei tre corpi tratta innanzitutto di un primo contatto. All'inizio del primo romanzo siamo, come dice appunto la quarta di copertina, nel periodo della rivoluzione culturale. Assistiamo alla fine di un fisico, Yeze Tai, che cade vittima della rivoluzione per il solo fatto di aver insegnato il Big Bang e la relatività. Vi leggo un passaggio del processo sommario a cui viene sottoposto.
Rispondi alle seguenti domande senza la tua consueta falsità. Tra gli anni 1962 e 1965 prendesti l'iniziativa di inserire la teoria della relatività nel corso introduttivo di fisica. È vero? La relatività fa parte dei fondamenti teorici della fisica, rispose Ye. Come può essere estromessa da un corso di introduzione alla materia? Tu menti! Gridò una delle ragazze di fianco a lui. Einstein è un'autorità accademica reazionaria. Servirebbe qualsiasi padrone che gli agitasse del denaro in faccia. È persino andato dagli imperialisti americani e li ha aiutati a costruire la bomba atomica. Per sviluppare una scienza rivoluzionaria, dobbiamo deporre la bandiera nera della teoria capitalista, rappresentata dalla teoria della relatività.
Zetai così viene ucciso di fronte a sua figlia, Ye Wenzhe. La ragazza è una specializzanda in astrofisica e viene mandata a disboscare una foresta della Mongolia insieme ad altri quadri come parte del processo di rieducazione di tecnici e universitari da parte della rivoluzione culturale. La sua situazione sarà destinata a peggiorare, a subire tradimenti e prigione prima di poter rialzare la testa. Questo è importante perché contribuisce alla formazione psicologica di questa donna, che sarà colei che incontatterà gli alieni e farà il tifo perché questi possano far piazza pulita dell'umanità. È interessante questo scorcio di storia cinese, anche perché Cixin Liu non è un autore considerato disallineato rispetto al potere. Lui stesso ci tiene a sottolineare, nella nota posta alla fine del romanzo, di non essere uno che è abituato a nascondere altri messaggi di tipo politico all'interno della fantascienza. Eppure in questo scorcio si intravede una critica al regime, o comunque a un certo modo che ha avuto di fare nei confronti della scienza. Tanto più che secondo quanto si legge in un articolo dedicato a questo romanzo in Robinson, nella versione originale il racconto della rivoluzione cinese è stata posta più avanti nel corso della storia come flashback, come suggerimento dell'editore perché il libro non finisse nelle maglie della censura. Dopo questa parte il romanzo si sposta nel presente, dove conosciamo Wang Miao, un fisico che viene contattato dalla polizia. Molti scienziati infatti stanno morendo, suicidi. Il messaggio lasciato da uno di questi scienziati dice: tutte le prove portano a una sola conclusione, la fisica non è mai esistita, né mai esisterà. E questo del limite della fisica è un altro tema importante nella trilogia. Un tema legato all'attualità scientifica a cui l'autore dà una risposta fantascientifica molto interessante. La polizia chiede a Wang di infiltrarsi in un movimento chiamato Frontiere della Scienza, un movimento il cui scopo è proprio quello di indagare qual è il confine ultimo della conoscenza a cui si può arrivare e a cui erano legati questi scienziati suicidi. Lasciatemi aprire una piccola parentesi curiosa. Quando ero ragazzo seguivo una trasmissione intitolata Ai confini dell'Arca, forse qualcuno di voi la ricorderà, condotta da Mino D'Amato. La trasmissione spesso trattava argomenti pseudoscientifici, o che oggi chiameremmo complottistici, come cerchi nel grano, messaggi subliminali utilizzati all'interno di film e trasmissioni per pilotare la volontà della gente, e a un certo punto si parlò anche di misteriosi suicidi che avrebbero coinvolto degli scienziati inglesi. Ecco, leggendo il romanzo mi è tornata in mente questa storia e mi sono chiesto se anche Cixin Liu non vi si sia imbattuto in passato e non l'abbia utilizzato come spunto narrativo. Quando entra in contatto con Frontiere della Scienza, Wang viene coinvolto in un gioco che si svolge nella realtà virtuale. Questo gioco, chiamato appunto il problema dei tre corpi, vive un'ambientazione su un pianeta che ha dei lunghi periodi di stabilità alternati a periodi di grande instabilità, periodi di glaciazioni, periodi di temperature invivibili, e tramite questa ambientazione veniamo a conoscere indirettamente qualcosa sulla vita e sul pianeta degli alieni. Gli alieni appunto che, richiamati dal segnale inviato da Ye Wenzhe, stanno arrivando e sembrano non avere buone intenzioni. Attenzione perché Cixin Liu ci pone l'arrivo di questi alieni molto in là nel futuro, a fra 400 anni. Questo perché l'autore tiene conto dei limiti della velocità con cui è possibile viaggiare nello spazio secondo le nostre conoscenze e non infrange questi limiti. La scelta di porre così lontana nel tempo la minaccia mi ha fatto pensare a un romanzo di Asimov, Nemesis, in cui scopriamo che il Sole ha una stella gemella che periodicamente passa nei pressi della nube di Oort scatenando estinzioni di massa. D'altra parte, a differenza di quello che avviene con gli altri generi, noi lettori di fantascienza siamo abituati a queste prospettive temporali molto allungate e questo permette a Cixin Liu di esplorare l'evoluzione della società umana nel tempo, con questa minaccia sempre presente nei pensieri di tutti. Infatti, se il primo romanzo si svolge quasi tutto nel nostro presente, i romanzi successivi si allungano molto in là nel tempo. Anche questo dipanarsi della narrazione attraverso i secoli può far associare mentalmente questa trilogia alla Fondazione, contribuendo a apparentare Cixin Liu ad Asimov. Non voglio raccontarvi molto altro della trama, vi dico solo che il mio libro preferito della trilogia è il secondo, La materia del cosmo, mentre il terzo, anche se ne consiglio la lettura perché chiude la storia, perde qualcosa per due motivi. Nella parte finale mi sembra osare troppo. Inoltre ha una protagonista, Cheng Xin, che mi risulta antipatica. Lei, volendo far sempre la cosa giusta, finisce per provocare più danni e inoltre mi pare non avere una crescita all'interno del romanzo. Al contrario del cinico e pragmatico Liu Ji del secondo romanzo, che dimostra di avere una bella evoluzione. Cosa mi è piaciuto di questi romanzi? Una cosa sopra tutte: la capacità di partire da premesse che sono veri e propri misteri scientifici e arrivare in modo coerente, ma allo stesso tempo sorprendente, a rivelazioni che rispondono a quel mistero in modo originale. Un esempio su tutti è la risposta possibile al paradosso di Fermi che viene dato nel secondo romanzo. Per chi non lo sapesse, il paradosso di Fermi si può descrivere con una semplice domanda. Se l'universo pullula di vita intelligente, dove sono tutti? Non voglio rivelarvi la risposta che ne dà Cixin Liu. È divertente scoprirla nel corso del secondo romanzo. Sappiate però che questa teoria è diventata famosa come teoria della foresta oscura al di là del romanzo e magari un giorno sarà celebre come le leggi della robotica di Asimov. Inoltre si tratta di romanzi mai banali, con una buona capacità di intrattenere ma anche far riflettere, e strabordanti di idee. Una di queste che mi ha colpito molto è quella degli asceti impenetrabili e dei corrispondenti incursori che devono contrastarli. Non voglio raccontarvi di che si tratta, ma se leggerete la trilogia ditemi poi se non sono idee geniali. Cosa non mi è piaciuto invece? I romanzi sono caratterizzati da una certa discontinuità. Ad esempio, la parte finale del primo romanzo è un lungo spiegone che spezza il ritmo della narrazione. Così come nel secondo romanzo c'è una lunga descrizione della ricerca da parte di Guo Ji del suo amore ideale, che evidentemente è più vicina alla sensibilità orientale, ma mi è risultata un po' indigesta. A tal proposito, è importante dire che quella che leggiamo in Italia è la traduzione della versione inglese. Quest'ultima è opera di Ken Liu, scrittore anch'egli cinese, ma naturalizzato negli Stati Uniti. Nel post-scritto, alla fine del romanzo, Ken Liu dice: «La tradizione letteraria cinese ha plasmato i suoi lettori, ed è stata a sua volta plasmata da essi, che hanno determinato enfasi e preferenze narrative diverse da quelle dei lettori americani. In certi casi ho tentato di adeguare le tecniche narrative a quelle più conosciute dai lettori americani, mentre in certi altri casi le ho lasciate intatte, convinto che fosse meglio mantenere il sapore dell'originale». Risulta evidente che Ken Liu è intervenuto quindi anche un po' in maniera autoriale sul testo, facendo una sorta di mediazione culturale, e magari le parti che per noi risultano più ostiche sono quelle più vicine allo spirito originale. Invece, una delle critiche che ho trovato più di frequente in rete è relativa ai personaggi, che vengono a volte considerati stereotipati o banali. Io non li ho trovati così scontati, anzi alcuni mi sono rimasti in mente, come Ye Wenge, la scienziata arrabbiata con l'umanità, Guo Ji, che si trova a stringere fra le mani il destino del nostro pianeta, ma sembra non volerne sapere di assumersi questa responsabilità, o Yu Tianming, giovane fisico malato che si trova a essere improvvisamente ricco e decide di comprare una stella, e dico una vera stella, alla donna che ama senza averglielo mai detto. E proprio questo Yu Tianming è il protagonista del quarto libro della trilogia. Un momento, come un quarto libro della trilogia? Se la cosa vi spiazza, forse non sapete che esiste già una trilogia in 5 romanzi nella fantascienza. Ma a parte questo, in questo caso il quarto romanzo è una fanfiction nata dalla penna di un autore che si chiama Liu Jin e con lo pseudonimo di Bao Shu, che ha conquistato sia i lettori della trilogia che lo stesso Cixin Liu, che ha deciso di dare l'autorizzazione per la pubblicazione. Il romanzo in inglese è stato pubblicato col titolo di The Redemption of Time, mentre in italiano non è ancora disponibile. Parliamo ora un attimo delle tematiche scientifiche di questa trilogia. Abbiamo già visto che vengono trattati i problemi del limite della fisica, del primo contatto e del paradosso di Fermi. Ma il problema dei tre corpi che dà il titolo al primo romanzo cos'è? Si tratta di un problema che si esprime in questo modo. Tre masse puntiformi, libere di muoversi nello spazio, si attraggono reciprocamente secondo la legge newtoniana di gravitazione. Si chiede di determinarne il movimento per qualunque configurazione e velocità iniziale. Fu il matematico Henri Poincaré a scoprire che, per questo problema, dobbiamo rinunciare a trovare soluzioni analitiche. Bisogna accontentarsi di soluzioni approssimate quanto vogliamo, ma incapaci di generare previsioni a lungo termine. E da qui nacque la teoria del caos. Possiamo dunque dire che Cixin Liu è uno scrittore di fantascienza hard? In parte perché su altri aspetti scientifici si prende delle grandi libertà, forse anche perché parla di tecnologie molto più avanzate delle nostre e fa uso della terza legge di Clark, che dice: qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Chiudo parlando delle serie TV che verranno tratte dal romanzo. Perché uso il plurale? Perché la situazione è piuttosto complessa. Iniziamo col dire che esiste un film cinese che è stato girato, finito, montato e mai distribuito. Sul perché ci sono solo delle voci che parlano di scarsa qualità di questa produzione cinematografica. Dopodiché è entrato in gioco Amazon, che ha messo sul piatto $1 miliardo di budget per produrre la serie tratta dal romanzo. Di questa non si sono più avute notizie, mentre nel 2020 Netflix ha annunciato che sarebbe stata lei a portare sul piccolo schermo il romanzo, coinvolgendo alcuni autori di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss. L'annuncio però è seguito un polverone, perché alcuni senatori repubblicani hanno scritto una lettera di protesta all'amministratore delegato di Netflix a causa di alcune opinioni espresse in un'intervista da Cixin Liu sul trattamento subito dai musulmani uiguri da parte del governo cinese. Netflix si è dissociato dalle opinioni dell'autore ed è andato avanti, e la serie dovrebbe uscire in un momento non ancora definito del 2022. Qualche settimana fa però c'è stato un altro colpo di scena, perché è stato distribuito sul web il trailer della versione della serie prodotta dalla casa cinese Tencent. Pare infatti che in Cina non sia molto amata l'idea che sia Netflix a portare sul piccolo schermo questi romanzi, anche perché il cast scelto dal colosso dello streaming è composto solo per metà da attori cinesi. Qualunque sia la versione che ne vedremo, spero che subisca un trattamento migliore di quella del pianeta errante, o per mantenere il parallelo della fondazione di Asimov. Di sicuro anche questa non è una storia facile da trasportare sul media televisivo, e dunque per arrivare preparati e potervi indignare insieme a noi al grido di «non sono stati fedeli ai romanzi», vi invito a leggere la trilogia. Per oggi è tutto e che la forza della lettura sia con voi.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.